cose e poi continuiamo. E una cosa che è importante nel sacerdote è essere un padre. Quindi dicevo prima con la Laura, cioè io se non sono padre non sono sacerdote. Il sacerdozio nell'Antico Testamento nasce nella famiglia, non nasce in una chiesa, è il pater familias che appunto fa il sacerdote e istruisce la propria famiglia e i suoi discendenti ad adorare il Signore Dio unico. Quindi ha dei turni e nei turni offre il suo sacrificio, che può essere appunto piccolo o grande, di riparazione, di comunione, di ringraziamento, di intercessione, eccetera. E quindi offre un olocausto, eccetera. Però fondamentalmente questo spirito di paternità è necessario per essere un sacerdote. E devo dire che oggi non è così. Oggi si vede solamente la parte di intercessione, che è giusta, per l'amor di Dio, però manca quel senso familiare, spesso nel sacerdote, di essere un padre che, come tutti i padri, io non lo sono, però immagino che sia un padre che soffre per la propria creatura, si spende nel sacrificio, tutti i giorni si alza per andare a lavorare, è deciso proprio, e soprattutto aspetta il figlio che ritorna a casa, no? L'esempio del figlio prodigo in Luca 15. Questo è un sacerdote che secondo me è anche da capire ancora, cioè il sacerdote che è un familiare. Questo è da sottolineare. Per cui tutte le volte in cui non capiamo quello che fa il prete davanti a noi, è perché ancora forse non gli è stato suggerito che deve essere prima un padre. Io ho bisogno del padre. Come il figlio ha bisogno del padre, anche il padre ha bisogno del figlio. Chiaro che non è una cosa che dobbiamo dire, tu non ti comporti da padre, dobbiamo offenderlo, dobbiamo sottolineare e indicare, magari anche nel piccolo gesto che fa, ma non si rende conto, che ha fatto un gesto di paternità. E allora lì il prete sicuramente cambia aspetto, il suo viso si illumina e questo mistero spirituale che è dentro esplode, inizia a venire fuori nel modo giusto, ma tocca anche a noi aprire con la chiave giusta la porta del pater familia che è dentro nel sacerdote. Ecco, lo dico perché non viene detto, io non lo dico, ma neanche gli altri lo dicono a me, capito? Io studiando ho capito che però il sacerdozio parte soprattutto dalla famiglia, non è una cosa che si è inventato Gesù esterno dal concetto familiare, che è proprio quello che c'è nella creazione. Cioè il Signore ha creato il mondo e gli uomini in una famiglia. Perciò dobbiamo difendere le famiglie, perché fa parte del gesto di creazione stesso. Questo è importante, no? Per cui qualsiasi persona che vuole magari fare anche il consacrato e voi la incrociate in qualche modo, prima di tutto dovete domandargli se dentro di sé si sente padre e vuole nutrire, lavorare, sacrificare, pregare come un padre, e vuole amare i suoi figli nonostante siano ribelli, cattivi e magari sono lontani e magari appunto non riescono a capirti, ma la paternità è necessaria, altrimenti ecco una parte del sacerdozio qui che il Signore lo indica nelle parole perfette che per noi sono importantissime e funzionali nel mistero del divin volere che viviamo. Però ecco, anche la paternità mi sembrava come un oggetto, diciamo, da sottolineare e che completa, ecco, che aiuta anche ad evidenziare questo ritiro particolare sul sacerdozio del fiat, che è veramente unico, perché non ce ne sono altri ritiri sul sacerdozio e sul fiat fatti per i laici. Di solito sono fatti per i preti e viene fatto dal vescovo, non so se rendo l'idea. Questa è proprio una cosa nuova oggi viviamo, di solito chi si occupa dei preti è il vicario episcopale, il frate che è venuto lì, che si è spirituale, ma mettiamoci nel caso che, appunto come facciamo noi oggi, che il Signore sta facendo una cosa nuova, parlare del sacerdozio ai laici che sono sacerdoti nel battesimo, e questo magari, ecco, si dice poco, non si fa poco. Questo ritiro è proprio nuovo come idea, tipica del Signore, il Signore fa proprio nuove tutte le cose. Questo, dobbiamo ringraziare Gesù, ecco, tutto qua. volevo condividere questo.
Grazie. Sì. Ho fatto proprio bene da sentarmi. Non è stato un caso. Beh, stavo leggendo qui quando l'abbraccio che genera vita, e tu parli di paternità, e quindi la paternità genera vita, e noi siamo qui chiamati tutti a generare questa vita spirituale nella divina volontà, e dove c'è la paternità ma anche la maternità.
Certo, è familiare.
La maternità. Bene. Ringraziamo per questo momento, riprendiamo il nostro libretto, siamo a pagina 13 e abbiamo il messaggio di Maria. Ave Maria.
Piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Figli benedetti, Gesù vi ha illuminato ancora di più la meta che tante volte vi ha indicato, perché possiate raggiungerla, se volete, con piena libertà, consapevolezza e gioia. Io sono sempre con voi su questo cammino di gloria, maternamente vi benedico. Questo è quello che ha dato la mamma per oggi, ed è proprio, è vero che Gesù ce l'ha indicata tante volte, anche nel ritiro che abbiamo fatto sugli atti, la mamma diceva: non è nuovo, non c'è niente di nuovo, e però è tutto nuovo, perché dobbiamo approfondire, perché dobbiamo guardare con gli occhi nuovi di noi che siamo nuovi, fatti nuovi dal Signore, perché possiamo raggiungere questa meta, se volete, questa libertà che rimane sempre, no? Dobbiamo saperlo se lo vogliamo con piena libertà, consapevolezza, perché dobbiamo anche avere questa consapevolezza di che cosa significa, di che passi dobbiamo e possiamo fare, di che scelte vogliamo davvero fare. E questa consapevolezza, e se abbiamo scelto questa meta con libertà e con consapevolezza, la gioia è conseguenziale. Se l'abbiamo davvero compresa, accolta, scelta, non possiamo non essere pieni di gioia, perché sappiamo di aver scelto il dono supremo, il bene superiore a qualsiasi altro bene, il dono più grande che sia mai stato fatto all'umanità. E allora, se noi lo accogliamo, questo può solo riempirci di gioia, e questa gioia poi è contagiosa, traspare, viene vista da chi ci sta intorno, da chi non chiude gli occhi perché non vuol vedere, viene percepita questa libertà, questa gioia, i fratelli la vedono e si incuriosiscono un po', e poi magari sono attratti, e poi magari vogliono sapere, conoscere, e poi se sanno, se conoscono, possono anche loro scegliere e ricevere la stessa gioia. È così che il Signore ci diceva che i figli del divin volere si moltiplicano con la velocità della luce. Noi non lo vediamo, ne vediamo un po', ne vediamo qualcuno che arriva, quelli nuovi, quelli più titubanti, quelli più convinti. Preghiamo per tutti, però ci crediamo per fede, perché se il Signore dice che si moltiplicano così tanto, allora questo deve essere vero, e siamo gioiosi per noi e per loro. E poi la mamma ci dice: io sono sempre con voi su questo cammino di gloria, e questo lo sappiamo, lo sentiamo e ne siamo infinitamente grati. Il dono di questa mamma non si può descrivere. Se dobbiamo diventare Dio per grazia, perché è chiaro che questa è la meta, è ovvio che dobbiamo lasciarci compenetrare dal suo pensiero, agire con i suoi modi e scegliere le sue vie e non altre vie, mai. E non possono esistere circostanze che giustifichino delle azioni sulle vie del mondo. La volontà umana cercherà sempre di giustificare ai nostri occhi scorciatoi, aggiustamenti, se non addirittura compromessi, pur di farci uscire dalla divina volontà. Ma dobbiamo avere chiara coscienza che anche quello che può sembrare un piccolo annacquamento è uno scippo di divinità, quindi una perdita insopportabile per noi e per l'umanità. Anche quando abbiamo qualche difficoltà, anche se qualche volta siamo scivolati, abbiamo fatto delle uscite, come diceva anche Luisa, quello che è tanto importante è rendersene conto, avere questa coscienza, perché questo ci aiuta, questo ci salva, questo ci preserva. Perché se non abbiamo la coscienza chiara della gravità della cosa, dell'importanza, della grandezza, allora siamo a rischio. Dobbiamo avere la coscienza chiara di quanto sia fondamentale vivere in modo radicale quello che abbiamo scelto. L'abbiamo scelto liberamente, lo viviamo liberamente. Dobbiamo avere una vigilanza e un'attenzione infinita, perché il tesoro che dobbiamo vigilare è infinito. Aiutiamoci tutti, già lo facciamo, perché la preghiera che facciamo uno per l'altro, la preghiera comunitaria, la preghiera che fanno, che fate anche voi tutti, fratelli e sorelle, anche per me, io lo sento. Se voi non pregaste per me, non credo che sarei qui a raccontarvi qualcosa. E anche io prego per tutti voi, naturalmente. Ma tutto questo è una ricchezza enorme, è un legame enorme, legame nel senso di cosa bella, tutto diverso dalle catene che invece sono del nemico, vero? Questo è un legame di luce e lo ringrazio anche. Siamo chiamati ad essere divina volontà incarnata, quindi Gesù, e con lui il sacerdote nel Fiat. Il sacerdote esercita un potere sacro, il culto a Dio e l'offerta per sé e per il popolo di Dio. Cristo non offre per sé, ma offre se stesso per tutta l'umanità e continua ad offrirsi misticamente nell'Eucaristia e attraverso di noi che viviamo la croce di luce e gli consentiamo di continuare questa offerta, questo cammino, questi atti che lui vuole compiere ancora in noi, con noi, sulla terra, contemporaneamente in cielo, per portare a salvezza tutta l'umanità. Cerchiamo anche di avere nel cuore questa globalità del desiderio di Dio, senza esclusioni. Non c'è nessuno che è escluso dall'amore di Dio, c'è chi si autoesclude, che proprio non ne vuol sapere. Non è Dio che esclude qualcuno e neanche noi dobbiamo escludere nessuno. Se viviamo il divino volere, noi vogliamo quello che Lui vuole, e allora anche per noi c'è questo anelito, questo desiderio grande, questa fatica di volere portare tutti, nessuno escluso, per quanto è possibile, per quanto sta in noi, tutti.
È tutto.
Tutti e tutto. E noi ci rendiamo conto che solo un cuore ormai immortale può fare spazio a tutto il dolore del mondo e a tutta la gioia del cielo e può ospitarle insieme nella pace, manifestando la presenza del principe che è la pace stessa. Ce lo siamo dette altre volte. È solo divina questa possibilità del dolore che convive con la pace, della fatica, del sacrificio, del dolore, che però convivono con quella pace profonda che non ci può lasciare, perché se ci lascia vuol dire che abbiamo messo fuori dalla porta il principe della pace. Finché lo teniamo, lo ospitiamo, quella pace non ci lascia. Quindi stiamo attenti, perché abbiamo anche questa cartina di tornasole che non è poco. Gesù, a Capodanno del 2017, la parola che vive in voi, accolta dal vostro Fiat, sempre c'è questa accoglienza, è sempre indispensabile. Compie questa rinnovazione totale per i suoi figli e attraverso di voi per l'umanità. Maria, nel divino volere accolto e vissuto, siamo lui per grazia. Quante volte ce l'hanno detto, lo sappiamo, ma non ci serve saperlo, ci serve sì, ci serve viverlo, ci serve sentire che questo è. Allora siamo molto più forti, molto più decisi e anche molto più contenti. Se sono colmata di amore, non posso non amare. Se ho accolto la divina volontà, non posso non operare col divino volere. È un'onda continua, si attinge all'amore per accogliere la croce di Cristo, farla propria nel servizio a Dio e in Dio ai fratelli e nei fratelli a Dio. Dunque, per vivere il sacerdozio nel Fiat, lo dobbiamo vivere come lo ha vissuto Gesù, nel servizio ai fratelli, nel sacrificio, di lode, di pace, di comunione, di espiazione dei peccati, nella preghiera, nell'umiltà, nel perdono, nell'amore e in compagnia di sua madre. Questi sacrifici sono tutti elencati, sono importanti, tutti importanti. Il sacrificio di lode, di pace, non è così semplice essere sempre comunque operatore di pace e non far mai scappare da noi quel principe della pace. Di comunione, mantenendo continuamente stretta la comunione con Dio e fra di noi. E poi l'espiazione dei peccati, i nostri prima di tutto, che non dovrebbero più esserci, e poi il peccato del mondo, di tutti. A volte, a proposito dell'espiazione dei peccati, della riparazione, degli atti di riparazione, vi ricordate? A volte ci vengono alla mente peccati che magari abbiamo compiuto, chi di noi non ha peccati nel suo passato, no? Peccati che magari abbiamo compiuto, che abbiamo confessato, che siamo stati perdonati. Se ci tornano per caso alla mente significa una cosa sola, credo, che non abbiamo fatto un atto di riparazione per quel peccato. Allora è importante, se qualche peccato ci ritorna davanti agli occhi, magari ci disturba anche oltre a farci soffrire perché non avremmo mai voluto farlo, compiere un atto di riparazione proprio per quel peccato che a quel punto è proprio estinto. Non è solo perdonato, è dimenticato, non c'è più, non c'è più. Un esempio per un atto di riparazione.
Sì, solo per...
Ma l'atto di riparazione può essere una preghiera, può essere un gesto, una fatica, una carità, non è con quell'intenzione, non è che sia una cosa unica.
No, bene.
Naturalmente, fatto nella divina volontà, è per eccellenza la riparazione e offrire Cristo, il corpo di Cristo, il volto di Cristo, la coronazione di spine di Cristo, le piaghe di Cristo, il suo sangue, questo è il massimo. Però ci sono anche tante altre cose che possiamo fare nella giornata che ci capitano, delle possibilità di fare degli atti di carità, di fatica, di sacrifici, e li facciamo di umiltà, beh, quello, se non siamo umili non siamo nel Fiat. E tutto questo, se lo facciamo con quell'intenzione, va a riparare quel particolare peccato. Quindi sacrificio nella preghiera, nell'umiltà, nel perdono. Io spero che non dobbiamo più parlare di perdono, perché però non si sa mai, Padre Luca dice meglio parliamone.
Ma non sembra così scontato.
No, non è scontato, però fratelli e sorelle, Gesù ci ha perdonato dalla croce, tutti, ha perdonato quelli che non gliel'avevano neanche chiesto, ovvero il perdono. Ha chiesto al Padre di perdonarli perché non sanno quello che fanno. Se Gesù non ci avesse perdonato dalla croce, noi non avremmo nessuna speranza. Noi che lo ospitiamo, che siamo in Lui, che Lui in noi, noi in Lui, che siamo uno con Lui, Lui in noi esercita il suo perdono divino e noi non possiamo impedirglielo, perché se no lo abbiamo messo fuori. Non lo so che cos'altro devo dire ancora. E poi ricordiamoci che se uno cova anche solo un piccolissimo rancore, si sta avvelenando sperando che il veleno faccia male a un altro. E questo fa parte di un'altra parrocchia, sicuramente non è Fiat. È chiaro? Devo dire qualcos'altro?
No, no, serviva secondo me.
Serviva.
Bene.
Va bene. Quindi nel perdono dell'amore, va bene, se non diventiamo amore anche lì siamo tagliati fuori, e in compagnia di sua madre, meno male, perché la mamma non ci molla mai, e ce lo dice continuamente. Gesù, a gennaio di quest'anno, ricostruisco la vostra immagine, deformata dal peccato, rinnovata sulla croce e non altrove. Siamo stati modellati dalla mano del Creatore, abbiamo perso l'immagine del peccato e siamo stati rimodellati non dalla mano del Creatore, ma dal sangue di Cristo. È importante saperlo, lo sappiamo tutti, però meditarci e ricordarcelo. Siamo rinnovati su quella croce e non altrove, per poter poi camminare insieme, addirittura all'unisono, come ci dice poi qui, figli del divin volere, i nostri passi all'unisono, dolce speranza per l'umanità. I nostri passi all'unisono, cioè insieme, che non si discostano assolutamente dai passi di Gesù, sono una dolce speranza per l'umanità. Perché voi immaginate, cerchiamo di immaginarlo, un esercito sterminato di figli del divin volere, no? Adesso qui noi siamo un gruppettino, ne conosciamo anche altri, però non sappiamo quanti ce ne sono, quanti ce ne possono essere, quanti ce ne saranno, ma immaginatevi un esercito sconfinato di figli del divin volere, che vuol dire tanti Gesù, no? Che camminano sulla terra. E altro che dolce speranza sono, quanta umanità può essere raggiunta, non soltanto personalmente da ognuno, tanti sono raggiunti anche personalmente, ma quanti sono raggiunti da quei raggi della nostra preghiera, della nostra vita, quanti sono beneficati magari in Cina, non lo sappiamo, no? Cioè lo sappiamo perché il Signore ce lo dice. Ogni tanto ci fa anche avere delle notizie che ci confortano, che non lo sappiamo ma succede. Succedono cose che ci riguardano. Per esempio, dico qualche dire, per esempio abbiamo letto l'altro giorno che in Iran sta crescendo una comunità di cristiani, ma milioni, non qualcuno. È una notizia che non gira, vero? Non la raccontano, non si dice, no? E stanno moltiplicandosi, diceva l'articolo, in maniera esponenziale, in particolare fra i giovani, che però adesso sono costretti a pregare nelle case o insomma più o meno nascosti perché sono perseguitati. Però quello che scriveva diceva: se vanno avanti a questi ritmi, usciranno allo scoperto e dovranno tenerne conto che ci sono, perché sono troppi, tanti, nessuno lo sapeva. Mi ha fatto un piacere immenso leggere questa notizia, e poi magari ci saranno anche altri paesi che non sappiamo, però capivo che mi era venuta sotto gli occhi anche per confortarmi e poi per consolarci. E per confermare quella parola che Gesù dice, che non siamo estranei ad alcun bene E quindi quel bene lì c'entriamo anche noi. E questo è bello. È vero?
Molto bello.
Quindi non sentiamoci mai piccoli, pochi e inutili. Cioè, perché ce l'abbiamo questo rischio, no? E noi lo sentiamo. Sì. No, perché non è vero, dobbiamo sentirci, perché sennò uno rischia di sentirsi impotente, ma cosa posso fare io di fronte a tutto? No, cosa posso fare io? Niente, ma col mio Gesù, allora tutto. Quindi si ricordava anche nel 2013, nessun male vi trovi rassegnati, ricordiamocelo questo. Nessun male vi trovi rassegnato, sottolineato, perché è un rischio grande che abbiamo questo qui. Non possiamo rassegnarci, niente ci può sconfiggere. Alzate la voce in inni di benedizione. Quando ci dimentichiamo di cantare, rischiamo di essere depressi. Dobbiamo cantare inni di benedizione. Non sempre lo possiamo fare con la voce, perché magari col cuore lo possiamo fare sempre, però anche con la voce è importante. Sei d'accordo, Maddalena?
Sì.
A te. In un momento di grande sconforto pare che la voce e il respiro stesso non escano liberi, ma se con un atto di volontà riusciamo a cantare al Signore, dobbiamo fare questa prova, proprio si libera tutto, è come quando è arrivato il vento, le nubi spariscono e il sole brilla, è la stessa cosa, con potenza proprio succede, meno ci abbiamo la forza e la voglia di cantare e più ci dobbiamo provare, perché a volte non esce proprio neanche un suono, sembra che ti abbiano tagliato le corde vocali, fa niente, andiamo avanti lo stesso.
Anche sapere le canzoni, se vuoi cantare le canzoni che non ho mai sentito,
vuoi cantare inni al Signore come vuoi, non c'è bisogno, certo, Fiat, siamo arrivati qui in fondo, Ave Maria. Qui c'è proposto 95. Ci propongono il canto numero 95, che è il perdono nel Fiat, uno a caso dopo quello che abbiamo detto.
Perdonato dalla croce.
sacerdote, che fa un sacerdote? Poco nulla, no. Fa sostanzialmente l'intercessore, il mediatore, quindi, tra Dio e l'umanità. E quindi una cosa che deve fare, anche importante, oltre al sacrificio in sé, è istruirsi, perché è anche un predicatore, la pubblicità. Ah, bellino. Ecco. Quindi, oltre a essere praticamente quello che offre, è anche colui che istruisce, per cui deve essere un predicatore, un istruttore, ma anche e soprattutto un maestro di insegnamento. Questo è importante, per cui il sacerdote deve dire le cose di Dio. Questo, per esempio, non spesso vedo nelle chiese che si parla delle cose di Dio, ma si parlano più delle cose del mondo che la Chiesa deve rispondere. Ma le cose di Dio al mondo poche volte capitano. E questo è interessante, perché se noi dobbiamo vivere il sacerdozio nel fiat, dobbiamo capire che non è solamente andare alla messa, all'Eucaristia, non è e solamente anche pregare nel fiat eccetera, ma dobbiamo dire le cose di Gesù agli altri, perché sennò io come faccio a dire, come si chiama, sono sacerdote solo nel momento in cui mi trovo all'interno di una chiesa? Troppo alto?
Non certamente, troppo vicino.
Ma volevo mangiarlo, fame.
Ok, aspetta, mentira.
Sì. E quindi questo è anche interessante, cioè il fatto che noi possiamo, e il Signore ce lo permette, perché di cose del fiat ne conosciamo, di istruire gli altri, in questo caso nella modalità sacerdotale, cioè quella che a questo punto ha un concetto fondamentale di offerta, di mediazione, eccetera. Un'altra cosa che fa il sacerdote, per esempio...
Ma scusa, il sacerdote tu o i sacerdoti...
In generale...
Noi?
Sì, tutti. No, io lo dico da sacerdote.
Sì,
poi,
sì.
Chiaro, voi vi riflette come sacerdoti nel battesimo, no?
Sacerdoti nel fiat adesso.
Nel fiat in questo caso. No, perché il cristianesimo non bisogna sperderlo, non è andato via. C'è prima quello
e poi c'è... No,
magari uno si dimentica che c'è anche una dottrina della Chiesa Cattolica da sapere.
Mai.
No? Che noi siamo tutti bravi, magari appunto, a pregare, e questo ringraziamo il Signore, il suo Spirito ci aiuta, però magari non abbiamo mai letto il Vangelo o non conosciamo la dottrina della Chiesa e la rifiutiamo a priori, perché magari appunto non è concorde con il nostro pensiero. E il sacerdote è quello che deve assolutamente anche mettere in comunione il mistero della Chiesa con il mistero del mondo. Questo è importante. Perciò la terza cosa è questa diciamo relazione che dobbiamo soprattutto mettere nel mondo la Chiesa, non dobbiamo metterla fuori dal mondo. Cioè il Signore ci fa sacerdoti nel fiat perché appunto siamo nel mondo, se no altrimenti non ci farebbe sacerdoti del fiat, non avrebbe senso, ci porta su un monte, dice vabbè, ora state qua e fate una comunità di religiosi. No, è contrario al dono stesso del divin volere, ma anche allo spirito cristiano. Io credo che sia importante questo, che a me mi sembra di aver capito, poi c'è da riflettere, pregare, le parole di Dio devono entrare dentro di te, devono diventare la mia memoria e soprattutto devono diventare la mia parola. Ecco che il sacerdozio, per quanto ci riguarda, e qui adesso siamo tutti, non c'è nessuno escluso, è quello di prima di tutto amare Gesù profondamente. Se io non lo amo, se nella mia vita ancora dico le cose non vanno, il Signore mi aiuta, non sto ancora amando il Signore profondamente. Cioè bisogna che il sacerdote che c'è dentro di noi abbia un amore esclusivo. Cioè non ci sono altri amori, proprio Gesù prima di tutto e Maria che mi aiuta ad amarlo di più. Chiaramente amando Maria posso amare meglio il mio Gesù. Ma Maria mi istruisce, per esempio, vedete quante volte ci dice no, devi fare così, no, questo è il modo di comportarsi, no, questo è il pensiero che devi avere, no? Questa è la preghiera che devi fare, istruisce continuamente, perché lei, essendo un sacerdote, essendo il tabernacolo eucaristico ed essendo appunto una maestra di sacerdozio, è proprio madre della Chiesa. Non si può essere. La Chiesa nel divin volere è un concetto che ovviamente ha un concetto non locale, e non è solamente di un luogo, è appunto, come abbiamo detto prima, globale. Noi abbiamo una Chiesa totale nell'umanità, l'umanità entra totalmente in Chiesa. Ecco, questo noi ce lo possiamo permettere. Tutte le volte che davanti all'Eucaristia, per esempio oggi pomeriggio facciamo la messa, ci mettiamo in ginocchio: Signore, porto davanti al tuo altare tutta l'umanità così com'è e chiedo di immergerla nel calice della messa, perché c'è spazio per tutti, passati, presenti e futuri, tutta l'umanità, dal primo uomo fino all'ultimo, perché tutti siano consacrati alla Divina Volontà e possano diventare proprio figli del Divin Volere e ritornare e preparare il tuo ritorno. E questa è la cosa, l'oggetto fondamentale. Ecco, non so se posso continuare per un'ora, ma direi di no.
Ci ha minacciato di continuare per un'ora.
Sì. Che sarebbe parlare anche dei sacramenti, va bene.
No, però è bello, perché dobbiamo sempre ricordarci, ma lo diciamo sempre, però forse non è mai abbastanza. La Divina Volontà è il frutto di quell'albero, le cui radici sono l'incarnazione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, la redenzione praticamente. Qualche volta qualcuno pensa che oramai c'è la Divina Volontà e possiamo anche far finta che le radici non ci sono. Eh no, perché se tagli le radici non ci sono più neanche le pere dopo, muore tutto. La radice è importantissima, deve essere sempre continuamente innaffiata anche, perché altrimenti quel frutto che poi è la Divina Volontà non si può cogliere. E la parola di Dio non può mai essere messa da parte. Noi ci dobbiamo nutrire prima di tutto con la parola di Dio e con i sacramenti, perché è vero che il Signore dice che la Divina Volontà li contiene tutti e che a un certo punto, quando saremo figli compiuti e tutto sarà, non ci sarà più bisogno, ma non è adesso. Adesso lo scarpiniamo, no? Con un gran bisogno di essere sostenuti dai sacramenti, la confessione, l'Eucaristia, la messa, eccetera. Per cui non possiamo certamente trascurarli, anzi. E la parola di Dio è importantissima. Maria, lo sapete, ci aveva ricordato che chi non conosce la parola di Dio può essere ingannato 100 volte al giorno, anche se ha letto la Divina Volontà. Perché la Divina Volontà noi riusciamo a comprenderla, che però qual è il criterio di riferimento per farcela comprendere bene? È sempre la parola di Dio. Se qualcosa non c'è chiaro, si va subito a Gesù: cosa ha detto e cosa ha fatto, oltre a quello che ha detto la Luisa, anche quello che ha detto a noi. Ma cosa ha fatto Gesù nel Vangelo? Concretamente, cosa ha detto e cosa ha fatto? Se c'è qualcosa, se c'è una discordanza, non abbiamo capito bene. Perché non può esserci, perché non contraddice se stesso il Signore. Però se noi non ce l'abbiamo questo paragone, questo criterio di riferimento, possiamo capire la Divina Volontà, che non è così semplicissima come concetto.
È una filosofia.
Possiamo capirla anche male e metterla in pratica peggio. Possiamo sapere tante belle preghiere e veleggiare sulle ali del Fiat. E poi dopo, quando siamo coi piedi per terra in casa nostra, non sappiamo come gestire le situazioni, le relazioni, le azioni, le reazioni. È assurdo questo. È assurdo. Allora guardiamo bene di avere le basi, le radici al posto giusto. E poi possiamo andare avanti. Ma non possiamo mai trascurare la parola e i sacramenti. Quando poi scenderemo tutti dalla croce, speriamo il Signore venga presto, e allora sarà diverso, certo che sarà diverso. Quando saranno finiti i tempi, noi stiamo pregando per accelerare questa venuta del Regno, che prima di tutto sappiamo che viene dentro di noi,
Il regno comincia, ha già cominciato. Il trionfo del cuore immacolato di Maria è già cominciato nel momento in cui Maria trionfa col suo cuore dentro il mio. Poi dopo ci sarà anche, no, il compimento totale che tutti potranno vedere, ma nel frattempo comincia così. Non è che dobbiamo aspettare il regno, stiamo seduti e guardiamo fuori dalla finestra chissà se oggi arriva. No, non è così, non arriva.
Oppure ci mettiamo una data.
Bella, no? Mettiamoci le date
poi. Oppure diciamo adesso sì. Siamo negli ultimi tempi, quindi è un mese.
Ricordiamo, poi quando qualcuno spara date ricordiamocelo che Gesù ha detto che neanche Gesù lo sa ma solo il Padre, no? No, quindi se qualcuno spara date la Sibilla Cumana, che non è il caso nostro, vero? Ecco. Per cui tiriamo i numeri dell'otto. No, è stato importante ricordarci queste cose, no? Va bene. Volevo dire, ma lo avrete già visto anche sul libretto, che Padre Luca festeggia 10 anni di sacerdozio. Yeah. Sarebbe il 25 ottobre, però in ottobre non poteva venire, allora si è deciso di anticipare oggi, che poi non è un giorno qualunque, perché è vero, è il giorno degli arcangeli, anche se pomeriggio quella messa sarà la messa prefestiva, però comunque è importante questo. E allora questo figlio, posso dire figlio?
Sì.
Sì. È una bella gioia, insomma, per noi, no? 10 anni di sacerdozio, con tutte le fatiche e le arrampicate del caso. Questa sera ci sarà anche, dopo la messa, l'indulgenza plenaria, per cui ce lo ricordiamo alle solite condizioni, no? Che bisognerà essere confessati, comunicati entro 8-10 giorni con
sì,
te circa.
Oddio, il Signore è largo, eh?
Sì, sì, d'accordo.
Siamo...
vabbè, ma è giusto.
Scaduti il 9° giorno, basta.
No, però siccome una...
Nel Fiat poi ne possiamo recuperare.
È una cosa della Chiesa, quindi, no? E quindi stasera lo facciamo. Circa, insomma, se sono 10, Signore ci prende lo stesso. Noi naturalmente le indulgenze le facciamo tutte nel Fiat, le consegniamo a Maria, poi ognuno può fare come crede. Però così diventa più ricca, più feconda. E così questa sera la facciamo. Naturalmente, ma non devo dirlo, però lo dico, oltre a essere confessati, comunicati, eccetera, eccetera, bisogna avere una disaffezione totale verso qualsiasi tipo di peccato. Ma non siamo così. No, perché sennò cosa siamo qui a fare? Se siamo affezionati a qualche peccato e possiamo anche andare, ragazzi. Quindi questo, però bisogna dirlo perché è importante, cioè non è un rito che faccio questo e sono a posto, no? No, lo devo fare con... va bene. Fra poco facciamo l'intervallo, facciamo il nostro pranzo al sacco e poi riprendiamo anche un po' prima, invece delle 2 riprendiamo un po' prima, così diamo un po' più di spazio alla condivisione che magari di solito va bene. Facciamo così.
Ma te ne dico il pranzo.
Facciamo ancora un canto, poi facciamo l'intervallo e ci prepariamo per il pranzo. Facciamo il canto numero 60 e questo è per Padre Luca.
Ta-da!
Tu sei sacerdote per sempre.